Lovvo,
muoro,
ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Welcome to One Teeny Moment, episode 88.
Oi, Bob Pagani, che succede? Siamo appena partiti e lei già parla inglese?
Yes.
Proprio lei? Lei è il più feroce odiatore di anglismi che abbia mai stroncato la proposta di un brunch o di un meeting?
Oggi mi sento insolitamente anglofilo, my dear Fazioli. E poi precisiamo una cosa, io non odio affatto la lingua di Shakespeare, odio il modo cretino con cui ne strappiamo dei pezzi a morsi e ficchiamo a caso quei brandelli nella nostra lingua.
Ecco, apprezzo sempre il suo tocco gentile nel coniare nuove metafore. Comunque, a che cosa è dovuto questo suo English mood?
Ho letto una cosa, un testo di Andrew Sean Greer, romanziere americano, premio Pulitzer per la narrativa. È un testo che ha scritto per la rassegna culturale La Milanesiana di quest'anno, in cui era ospite.
E come è riuscito Greer a entusiasmarla? Che cosa dice?
Non è quello che dice, è quello che fa. Fa giustizia.
Fa giustizia, in che senso? Lei sta ciurlando nel manico, mi pare.
Ah. Non la trovo un'espressione stupenda questa, ciurlare nel manico.
Sì, adorabile, guardi.
Lo sapeva che anche se la derivazione più ovvia è quella degli attrezzi agricoli che hanno il manico un po' lasco.
Lasco?
Sì, lasco. Per così dire, in realtà potrebbe anche derivare dal manico della zangola.
Zangola?
Sì, quell'attrezzo antico, quello che serve
per... Sì, Pagani, la prego.
Per fare burro.
Sì, la zangola. Ma lei stava parlando di Mr. Greer e del suo illuminante discorso.
Giusto.
Ecco.
Allora, Greer racconta delle spaventose difficoltà in cui si imbatte un americano quando esce dal suo paese e sbatte la faccia contro un'altra cultura.
Mm.
Parla della tendenza un po' ombelicale degli americani che si aspettano che tutto il mondo parli la loro lingua.
E questo non aiuta certo a sviluppare la curiosità verso il resto del mondo.
No, direi di no. Greer infatti racconta del suo essere passato da uno stimato intellettuale negli Stati Uniti a un idiota in Italia. E la cosa interessante è che lo dice quasi con gioia.
E perché mai?
Perché l'idiozia, nel suo ragionamento, è una porta.
Ah, la porta dell'idiozia?
Le leggo un passaggio che facciamo prima.
Sì, direi. Ecco.
Anzi, facciamo così, lo legga lei. Guardi, questa parte qua evidenziata.
Quale?
La vede?
Sì, ecco. Ah, sì. Dunque, leggo,
Sì.
È interessante essere un idiota. È la sfida più grande della mia vita. Spogliarsi della personalità e dello stile di conversazione ereditati con cura per una vita e diventare una persona nuova. Una persona che, invece di essere l'americano arrogante che se ne sta muto in un angolo a guardare il cellulare, diventa il buffone che sforna battute che nessuno capisce, che fa virare la conversazione verso il cibo perché solo di quello conosce il vocabolario, che sembra vivere sempre nell'attimo presente perché dei verbi non conosce né il passato né il futuro, che ha il terrore di pronunciare la parola fig, che parla con l'accento di un personaggio di una pubblicità del tè freddo, che non riesce a pronunciare gioielliere, che è diventato lo straniero insicuro, comico, stupefatto, curioso, socievole che avete davanti, sempre con gli occhi sgranati, che infila un errore dietro l'altro e ride di se stesso. Un uomo innamorato dell'italiano. E un uomo innamorato che cosa non farebbe? È meraviglioso essere un idiota. Beh, c'è da dire che sa scrivere il signor Greer.
Già, e in realtà non è affatto un idiota,
no.
Lo sa benissimo, lui lo sappiamo anche noi. Però quello che dice mi piace un sacco, perché quest'idea dello spogliarsi del proprio linguaggio, restando nudi, per aprirsi a linguaggi diversi, senza la paura, anzi con quasi il desiderio di passare per idioti.
E per questo qui a un attimino abbiamo preso l'iniziativa di imparare l'antico sumero.
Lo sapevo.
E anche il Mwotlap, una lingua parlata nell'Oceano Pacifico
Fazioli,
da appena 2000 persone.
Fazioli.
Oggi non parleremo sumero, non si preoccupi.
Ringrazio, se no mi passa il buon umore.
Volevo solo sottolineare quanto sia proficuo il disagio di tornare bambini, balbettando lingue ignote. Ma c'è una cosa che non ho capito.
Dica.
Quando Greer dice che ha il terrore di pronunciare la parola fig, ma di che parla? Che parola è fig?
Ma sai che avevo lo stesso dubbio e infatti sono andato a vedere e fig in inglese vuol dire fico, fico nel senso di frutto.
Sì.
Il perché abbia poi paura a pronunciare in italiano, beh, lo lascio alla sua immaginazione.
Sì, sì, ho capito. Fig, fico, bello. Mi vengono in mente i versi di Giorgio Orelli. I fichi del ricco traboccano dal parco, ma neanche il porco li mangia.
Fazioli, con lei ogni cosa diventa poesia.
La parola cara. Diamo il benvenuto a Laura Quadri. Buongiorno.
Buongiorno.
Studiosa e scrittrice, ha conseguito il dottorato all'Università della Svizzera Italiana, è anche giornalista per Cattolica, l'inserto del Corriere del Ticino, e fra le sue opere citiamo la raccolta di studi in memoria di Giovanni Pozzi nel centenario della nascita, edito da Armando Dadò, un volume intitolato Per padre Pozzi, preghiera e poesia. È uscito da poco anche Un conoscitivo amore, la tradizione della vita di Santa Maddalena dei Pazzi tra 6 e 700, pubblicato da Olschi Editore di Firenze. Laura Quadri, qual è la sua parola cara?
Io come parola cara sceglierei un termine un po' inconsueto perché ai più rievoca malinconia. Per me la parola cara è l'oblio. È una parola che è interessante, è utile, soprattutto negli studi che riguardano le scritture mistiche femminili, perché spesso per le ricercatrici e i ricercatori si tratta di andare alla ricerca di sante, personaggi che sono caduti un po' nell'oblio e che il ricercatore cerca di riportare all'attenzione del pubblico, come è stato per me con Santa Maria Maddalena dei Pazzi.
Quindi oblio è una parola che è cara nella misura in cui si cerca però di contrastarla, di far uscire
esatto.
dall'oblio questi personaggi.
Esatto, però c'è anche una concezione che può essere positiva perché Dante Alighieri nella Commedia a dircelo, se pensiamo al 28° canto, ritroviamo Dante nell'Eden che incontra questo personaggio, Matelda, è davanti a due fiumi, il fiume Lete e il fiume Eunè. Il fiume Lete ha la virtù di cancellare la memoria dei peccati commessi e del male ricevuto. L'Eunè, invece, se ci si immerge, rafforza il ricordo del bene compiuto. Quindi in questo caso è il passaggio necessario per accedere al paradiso, bisogna in un qualche modo dimenticarsi di tutto ciò che è stato negativo nella propria vita. Quindi l'oblio può avere anche questa funzione positiva.
Io riprendo la distinzione tra i due fiumi e le chiedo qual è l'eunè delle sue parole grame, quella parola che rafforza in lei il desiderio di non sentirla mai più.
Ci sono delle parole particolarmente fastidiose anche solo al pronunciarle, ad esempio se pensiamo alla parola fracasso, il fracasso dà l'impressione di qualcosa sì, di molto rumoroso, ma quasi di qualcosa che si rompa, che si infranga, e di fatto è l'antagonista del silenzio che invece è una vera e propria virtù.
Fracasso è una parola che in effetti contrasta anche con oblio, perché oblio uh-huh. è limpida e dolce, quindi si tratta di far scivolare il fracasso nell'oblio per ottenere il silenzio. È bello anche questo contrasto fra le due parole che ha scelto, anche se fracasso ha in sé un po' di allegria in fondo nel suono.
Sì, può essere il fracasso anche di una festa, la gioia, però ci sono anche momenti di silenzio obbligati, ci sono momenti di contemplazione che si svolgono nel silenzio semplicemente salendo in cima a una montagna, ad esempio. È un momento in cui si resta in silenzio e si contempla. E se penso alla parabola anche di padre Giovanni Pozzi, il suo ultimo libro è intitolato, dopo anni di studi e di parole, Tacet.
Sì.
Quindi un richiamo evidente al silenzio.
Fra l'altro un volume veramente molto breve, minuscolo, ma molto prezioso, questo Tacet di Giovanni Pozzi. E fra l'altro, visto che l'abbiamo menzionato, prima di salutarla, Laura Quadri, vorrei accennare proprio al suo saggio, quello scritto da lei, contenuto in Per padre Pozzi, l'opera che abbiamo citato prima. Seguendo i legami tra mistica e poesia nel pensiero di Pozzi, si scopre come la poesia abbia in sé un'intrinseca leggerezza. Rispetto alla mistica, che vive quasi per infrazione della regola, la parola poetica, aspetti che cito le parole di Pozzi, non crea ma si ricrea, cioè si diverte ludicamente riproducendo sé medesima. Laura Quadri, è un concetto particolare di poesia questo, che fra l'altro porterà Pozzi a confrontarsi direttamente con vari poeti.
Esatto, con vari poeti, ma soprattutto un interrogativo che si pone già nei suoi anni universitari, ne ragiona assieme agli studenti, come mostrano le carte dei vari corsi che ha tenuto negli anni a Friburgo, e soprattutto si diventerà un grande stimatore di diversi poeti, scriverà su Orelli, ma anche su Zanzotto, stiamo per pubblicare con la salita dei Frati di Lugano, che custodisce i suoi libri, la rivista Fogli, in cui sarà edito l'intero carteggio Pozzi-Zanzotto. Ci fu un dialogo stretto e poi anche proprio sul rapporto tra poesia e mistica tra questi due autori. Pozzi parlerà sia della giocosità della poesia che della giocosità della mistica, non identifica mistica e poesia, ma comunque le avvicina e ragionerà lungo tutti gli anni dei suoi studi su questo rapporto.
È sicuramente un rapporto interessante da approfondire, anche perché sono mondi che non poi così spesso al giorno d'oggi vengono accostati, anche se l'esempio di Pozzi è stato seguito. Lo ricordo fra l'altro, Giovanni Pozzi, nato nel 23 e morto nel 2002, è stato a lungo professore all'Università di Friburgo, è uno dei maggiori critici letterari del XX secolo, e quando uscirà Il carteggio con Zanzotto sarà interessante poi magari tornare a parlarne e approfondire anche questi aspetti. Laura Quadri, intanto grazie per essere stata nostra ospite oggi a Un attimino.
Grazie.
Grazie a voi. Arrivederci, grazie.
L'angolo del fastidio. Torna a grande richiesta L'angolo del fastidio di Marco Pagani, squillo di tromba.
Sì, Fazzoli, lo vogliamo dire che la grande richiesta in realtà è lei?
Ma che?
Che sotto quel suo aplomb accomodante cela un animo che sorseggia con piacere le mie angustie e i miei fastidi.
Sì, confesso che questo spazio mi diverte molto. E allora Pagani, a grande richiesta del sottoscritto, ci dica su quale anglismo volgerà il suo occhio di Sauron che mai dorme.
Bella citazione, l'occhio di Sauron, Fazzoli. Comunque niente anglismi.
No.
Le ho detto che oggi mi sento anglofilo. Allora restiamo nell'alveo della nostra lingua, che anche qui a scavare di robaccia se ne trova.
Sono tutto orecchi.
Vorrei poter avere la possibilità di poter parlare di una cosa. Lo sente come sale impetuoso il fastidio, come un'onda di sovraccarico nel sistema nervoso centrale?
Ancora non lo percepisco, mi spiace.
La ridondanza viscida di queste forme, come sono fintamente supplichevoli.
Ma di che cosa diamine sta parlando?
Fazzoli, però mi stia sul pezzo,
sì,
me l'ha chiesto lei l'angolo del fastidio. La formula, la possibilità di poter fare, nella sua forma ancor più appiccicosa, poter avere la possibilità di poter fare, mi viene sul nervoso.
Sì, sì.
Quante volte la sentiamo usare? Tipicamente da parte di chi chiede qualcosa a un'autorità o a un potere superiore, no? La sente quant'è viscida, quant'è genuflessa questa maniera di postulare, quanto puzza di bizantinismo vigliacco, di inchino falso e supplichevole.
Bizantinismo vigliacco. Lungi da me dire che lei stia esagerando, Pagani, però su via, bizantinismo vigliacco.
Ma che bisogno c'è di appiccicare una dietro l'altra tre richieste di possibilità quando ne basta una? Che sarebbe anche più chiaro. Vorrei poter avere la possibilità di poter fare. Ma perché devo essere così laterale e così ingobbito?
Ingobbito?
Per me sentire questa frase, e vedrà adesso quanto spesso la sentirà lei una volta che comincia a farci caso, è come vedere, hai in mente uno di quei giullari tutti storti nelle corti del 300 che danzavano davanti al re e poi si ritraevano terrorizzati in un profluvio di inchini e di riverenze.
Sì, mi piacciono i giullari storti, questa immagine. È un'altra inconfondibile metafora paganiana, direi.
Ma quanto alla schiena più dritta, dire semplicemente vorrei fare.
Sì.
O al massimo vorrei poter fare. O al limite, ma proprio al limite, perché siamo già nel campo delle fiorettature inutili, vorrei avere la possibilità di fare. Ma avere la possibilità di poter fare. O peggio ancora, quella orripilante poter avere la possibilità di poter fare. Sono forme meschine, sono miserabili. Siamo ai livelli, ma lo dico con rispetto, della famosa lettera al Savonarola di Benigni e Troisi.
Beh, mi sta facendo ricordare un grande momento di cinema.
E faccio di più, gliene faccio sentire un pezzetto che rende perfettamente l'idea.
Ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo.
Perché? Con la nostra faccia.
Il peccatore, uno fa una penitenza. I tuoi piedi. Senza chiederti nemmeno di stare fermo. Puoi muoverti.
Beh, direi che è una pagina memorabile.
Sono d'accordo. In questo caso non c'è fastidio, c'è solo ammirazione. Però ribadisco, se non siete Benigni né Troisi e se non state recitando in un film medievale, queste formule da viscidi servitori del re, queste formule da vermilinguo, lasciatele perdere.
Pagani, lei è forse l'unico al mondo capace di mettere nella stessa frase Benigni, Troisi e vermilinguo.
Io la ringrazio, Fazzoli. Ma lo sa che questi angoli del fastidio mi lasciano stremato?
Ci credo. E allora, per fortuna, siamo alla fine. Lo stremato personale di bordo vi ringrazia.
E vorrebbe poter avere la possibilità di potervi dire che l'uscita è solo sulla parte anteriore.
Vorrei avere la possibilità di poter dire a presto.
Arrivederci.